ci mancherebbe altro, mai, non mi permetterei mai assolutamente per pensione.
Vabbè, diciamo che ci vorrebbe il fuoco,
siamo noi, quindi
le castagne secondo la
pianta.
È andato via,
ma come è andata là?
Non lo so di che cosa fa.
No, io vengo qua, cosa volete? Io sono ormai vecchio, sono anche stanco e neanche pieno un po' le palle, vi dirò francamente. In generale. Anche la pioggia non aiuta. No, invece, com'è andata là?
Andata bene.
Oh, questo è già una faccenda importante.
Numericamente è andata
bene. No, vabbè, adesso io non...
Il dibattito è stato un po' sul piano formale, però d'accordo, si affrontano tematiche che non sono di dominio pubblico, particolarmente poi richiederebbero una riflessione che sul piano di cuore, che forse siamo ancora in alto mare. Adesso, prima di dare, chiudo brevemente, dato che siamo qui tra di noi, faccio un riferimento a questo libro qui, che io sto promuovendo non perché sia interessato, ma perché effettivamente è un lavoro di cui sono stato informato 10 giorni fa, giorno più, giorno meno, e aspetta, scusa,
ma io guardavo, ma tu puoi parlarne anche, ormai lo conosci, sì. Se io guardo il libro, non puoi parlarne.
Allora lei non disturbi, stia al suo posto e non disturbi, gliel'ho già detto,
Si chiama Fedeli alla classe, la CGL rossa tra occupazione alleata del sud e svolta di Salerno. Su questo argomento erano usciti, faccio una piccola lezioncina visto che siamo qui tra di noi. Ricordo il libro di Bianconi, molti anni fa, che mi dicono che fu fatto sparire da ambienti che non lo gradivano, perché io quel libro... forse lo riesco a passare per aria, per cui non vorrei che anche questo
sparisse.
Poi è uscito un libro di Alosco, poi c'erano alcuni articoli della De Marco e sull'argomento restava una cosa un po' sullo sfondo. Nel 1943 a Salerno, quando viene liberata, viene costituita una sezione del Partito Comunista d'Italia e viene fondata la CGL. Rifondata perché è la CGL, quella fondata a Milano nel 1906-1902, adesso anno più anno meno. Ed è un sindacato, diciamo, di classe, un sindacato per e fin qui qualche informazione ce l'abbiamo. Il Giuliani ha fatto un lavoro assai accurato sulla rifondazione della CGL senza la I, consultando una serie di fonti americane, sia del Dipartimento di Stato dei servizi segreti, da cui emerge che la situazione italiana preoccupava assai, perché è la prima, il primo che con la Sicilia e Sud Italia gli alleati, soprattutto gli americani, occupano dei territori e devono gestirli. C'è il problema della gestione, problema che oggi si è posto poi con l'Afghanistan, l'Iraq, con conseguenze catastrofiche. Allora erano le prime armi, per cui fecero alcuni errori in Sicilia con la gestione di Scarpoletti, i militari. E dietro all'azione militare viene riportato il commento dei servizi, che allora era la Organization OSS, la madre della CIA, che era di formazione roosevelliana, quindi democratica. Gli Stati Uniti in quel momento veramente vorrebbero importare la democrazia, per cui c'è questa attenzione dei servizi su certe azioni dei militari. C'è una grande preoccupazione su una su tensioni sociali, su un'insurrezione. Sono questi il terreno in cui nasce la CGIL rossa. Come ho detto, per farla breve, poi passo la parola a Pino, ci fu un'azione convergente contro la CGIL rossa e contro le formazioni politiche di estrema sinistra, ma in particolare, secondo me, contro la CGIL rossa, perché abbiamo un organismo sindacale che raccoglie forse 2 milioni di iscritti, centinaia di migliaia di iscritti, presente nelle grandi concentrazioni industriali della Napoletana, dove abbiamo solo a Napoli 30.000 meccanici, più tutti i problemi delle campagne, delle lotte nelle campagne della Calabria, Sicilia, Calabria, Puglia, Lucania, Napoletana, che vengono documentati da Giuliani. Per cui il punto cruciale è come normalizzare questo sindacato. Per cui c'è un'azione convergente che vede gli alleati, servizi segreti americani, e dall'altro lato il Partito Comunista Togliattiano. Ti lascio la parola.
Bene. Buonasera a tutti, qui alla prima lettura, buonasera. Io comunque parlo malissimo italiano, lo dico subito.
Perché tu stai in Francia.
Ah, io sto in Francia dal 1949.
Dove?
Nella parte di Marsiglia. Diciamo 150 km a nord di Marsiglia, proprio all'inizio dell'arco francese. Io sono venuto a parlare comunque della storia di un livornese che è passato per diverse strade, diciamo. Già nel 1915, all'età di 16 anni, perché è nato nel 1899, era già delle file delle gioventù socialiste della città di Livorno. Poi c'è stata la guerra, e a 17 anni era sul fronte, sul Monte Gata, diciamo che era per la fine della guerra. Quando è tornata a Livorno dopo, si è messo nelle file dell'Arditi del Popolo, e lui è stato uno dei capi, diciamo, del Dipartimento Segreto dell'Arditi del Popolo, e a questo titolo è scelto dalla milizia fascista. L'hanno fermato parecchie volte, e fino alla fine comunque lui aveva già visto che era veramente in pericolo per la sua vita, e clandestinamente è partito in Francia. Ma in Francia non ha smesso di lavorare, ha sempre combattuto il fascismo. A Marsiglia era, diciamo, le file del Partito Comunista Francese, che avevano fatto una sottocommissione, diciamo, del Partito Comunista Italiano. Ma Marsiglia, come lui era italiano, ha fatto molti scioperi nelle miniere di carbone dove lavorava, e la polizia francese l'ha espulso direttamente. Ma in un modo strano, diciamo, perché è stato proprio i poliziotti francesi che hanno accompagnato a Ventimiglia, e che hanno messo nelle mani della polizia fascista, che l'aspettava comunque fra, diciamo, il governo di Laval, a quell'epoca in Francia, e il governo di Mussolini, l'Italia fa sapere chi era mio padre e l'aspettava sempre. Ha avuto una condanna di 5 anni al confine. Al confine è stata la prima sua Fuscardo e a Nanterre, in provincia di Potenza, poi è stata mandata a Ponza e a Ventotene, dove è stato, diciamo, in contatto con Sandro Pertini. Sandro Pertini con il cuore ha sempre avuto una corrispondenza anche dopo che siamo finito la rinfrancia. Al termine di 5 anni, come è stato veramente bravo, gentile, ci hanno dato 2 anni più, cambia tanto da fare. E finalmente da 28 anni è andata a finire a Baronissi, in provincia di Salerno, dove ha cominciato a costituire la federazione del Salernitano del Partito Comunista. Quando il Gagliato era sbarcato, il 9 settembre, si è il governo a Salerno, nel 1943, sono arrivato a Baronissi il 28 settembre, e da subito mio padre usciva a Salerno. Il 2 ottobre firmava il verbale di costituzione del Fronte di Liberazione Nazionale. Da solo ha messo su piedi la Camera del Lavoro di Salerno, del quale è stato il segretario, e questa Camera l'ha fondata il 20 dicembre 1943. Da cui ha lavorato insieme ai Poeti Fierro per la costituzione della Federazione Salernitana, della quale il primo congresso è stato il 14 gennaio del 1944. Dico bene il primo congresso 14 gennaio del 1944, perché ci sono noti scrittori che hanno sempre scritto che il primo congresso è stato quello del 27-28 agosto del 1944. Comunque hanno dovuto cancellare tutti questi sovversivi che veramente non interessavano. Mio padre, il consigliere, si è opposto a tutti gli atti d'accordo con la sua via politica. Diciamo che fare bello è stato scacciato da tutti questi. Nel primo tempo hanno costituito la fazione di sinistra dei socialisti e comunisti italiani, poi sono entrati nelle file del Partito Comunista Internazionalista. Per vero tempo, perché dopo 3 o 4 mesi mi pare sono stati messi più fuori da questo partito. E comunque ha continuato a lavorare nelle file del Partito Socialista, che si chiamava PISUP, e quando ha visto che non c'era veramente più niente da fare, perché tutti gli chiudono le porte, ha pensato che la lice si è stata in Francia in un momento. Io avevo lavorato per 4 anni, un fratello di 2 anni, un altro di 10 mesi. In Francia ha sempre continuato, diciamo, la sua attività sui giornali italiani, come Umanità Nuova, sulla quale ha scritto due articoli firmati Spiritus Asker. Io credo Spiritus Asker anche come indirizzo mail, non l'ha già notato dopo. Ha fatto qualche conferenza sul sindicalismo.
Questo sempre nella zona di Marsiglia?
Sempre nella zona di Marsiglia. Il tornato alla zona di Massiglia, perché diciamo già nel 23, quando è stato partito con gli assinamenti, il padre e il suo fratello erano già arrivati a Massiglia. Lui è partito più in maggio del 1923, ma il nonno e il suo fratello erano partiti già un mese prima, un mese prima. Ecco veramente un po' la storia della storia di Matteo.
Ci spieghi il titolo del libro?
Il titolo del libro, Per un sentiero che costeggi il mare, è stato Waldo Baldi, il quale comunque ha scritto il libro insieme a me. Quando ha letto il verbale del 1936, quando la polizia fascista l'ha fermato e ha fatto l'interrogatorio, gli hanno chiesto ma in quel modo è andato in Francia. E lui disse che aveva Per un sentiero che costeggia il mare. È stata questa frase che ha preso, diciamo, dal titolo.
Poi lui della Francia manteneva rapporti con le
frazioni qua. Manteneva rapporti soprattutto con il suo amico Ettore Bielli, che era a Salerno, che pure lui era espulso dal Partito Comunista perché disse no, togliate anche lui, e aveva costituito un gruppo anarchico che si chiamava Vincenzo Peroni. Vincenzo Peroni, non so se lo conoscete, era un salernitano che è andato a combattere in Spagna e che è morto in Spagna. Comunque verso la fine ho avuto qualche problema, diciamo, che è riuscita a perché direi che la tendenza di mio padre era piuttosto dalle parti di Lenin e di Marx.
Era?
Dalle parti di Lenin e Marx.
Sì. Ah, no, non avevo capito.
Perché,
francese.
Sì, no.
Lui soprattutto, il sindacalismo che interessava, era la difesa degli operai, di fronte alla borghesia, di fronte al patronato, il suo impegno soprattutto su questo punto. Il mio nonno Gastone, lui è schedato al CPC, perché lui era, come ho detto, di carne da zignata intelligente. E mio padre più o meno ha seguito un po', diciamo, Leon anche saputo che il bisnonno per lui era pure un magliano per lui. Comunque sarebbe una meno per...
Mio nonno fu costretto a vivere prima di
tuo
padre. Il tuo padre è andato a Marsiglia perché c'era già una parte della famiglia che era lì.
Il nonno quando è partito in Francia nessuno se l'ha accorto, perché ho trovato un verbale. Un anno dopo hanno trovato che Gastone Mannucci era partito nel mese d'aprile del 23, sul verbale del 24, comunque non sapevo neanche che era partito. Posso anche dire che 4 anni fa non sapevo niente di questo, veramente niente. Sì, sapevo che mio padre era stato più infame, che è stato espulso, che è stato condannato al confine della 28enne Poglia, che aveva creato la Camera di Lavoro di Salerno, ma nient'altro, perché sono cose che lui non ne parlava.
Ah, perché
si è sempre nascosto, forse aveva paura che i figli andavano a seguire le fasce del padre. Come lui era stato espulso di Francia, pensava che forse la stessa cosa ci poteva arrivare a noi. Mi ha sempre detto, mi ricordo, quando aprivo il giornale, mi diceva: guarda, vai direttamente alla fase dello sport, il resto non è interessante.
E ci racconti com'è che l'hai, che hai poi...
Beh, io già all'età di 16 anni sono tornato la prima volta a Salerno con mamma. E quando ho visto questa bellissima città di Salerno, perché io nei 4 primi anni non ricordo proprio di niente, mi sono detto: ma perché abbiamo lasciato questa città? Che cosa è successo che siamo partiti da qui? E ho cominciato a fare le domande, e ho detto: mamma, perché sono partito? E mamma mi sto spiegando: sai, nella vita non si sta sempre come si vuole, è il destino che comanda. E io il destino che mi ero un buon destino, dovrebbe essere. Tornato in Francia, ho fatto la stessa domanda a mio padre e ho avuto la stessa risposta. Ho avuto tutto un dono dato che cominciavo a cercare qualcosa. A 16 anni poi si pensa che si pensa altre cose, comunque non si può da fare. E poi finalmente, quando mio padre è deceduto nel 71 e mamma nel 98. E nel 98 ho trovato parecchie lettere, documenti, e ho cominciato a leggere, e là ho cominciato a capire qualcosa, ho detto: io adesso devo sapere veramente tutto il resto. E ho avuto un gran piacere, direi, di conoscere Michele Catarinella, che è il bibliotecario dell'Università di Bologna, che in quel momento faceva delle ricerche per il libro di San Giorgio De Contumani di Costarino. Ha avuto il mio indirizzo e ha contattato per sapere se io per caso dei documenti che dovevano servire, gli ho dato quello che avevo, e avevo cominciato così a mettere in progetto di fare un libro, una biografia su mio padre. E proprio lui che mi ha spinto a fare questo, e gli ho procurato una vasta documentazione. E poi mi sono deciso a scrivere l'archivio centrale di Stato per chiedere se per caso c'era qualche documento relativo a mio padre. E l'ha mandato più di 500.
L'archivio? Aspetta,
ancora. Comunque
che sono
andati
a fare a cercare.
E così ho potuto ricostruire, diciamo, un po' la sua storia. Ma quello che è veramente strano è che tutti i suoi percorsi in Francia, la maggior parte dei documenti erano nell'archivio italiano, perché in Francia veramente non ho trovato niente. La sola cosa che ho trovato è tutto il verbale dell'istruzione della Francia, perché tutto questo. Che documenti che erano a mostra, che sono tornata a Francia nel 94. La storia, pensavo che la storia che è finita, è stato fatto, comunque andava bene. ma io ho questo convincimento, diciamo così, di continuare a cercare. E ho saputo che c'era un altro fascicolo all'archivio, quello dei confinati. L'ho chiesto. E questa volta sono 331 documenti che sono arrivati.
Quanti?
331. Così ho potuto sapere che mio padre è arrivato a Baronissi il 12 ottobre del 1942. E fa uno scherzo sulla lettera, come dice, guarda un po', sono andato a dormire a casa di un prete. E a Baronissi era molto più calmo, diciamo.
E l'avevano messo in canonica? A Baronissi? No, non
c'è. In canonica, scusa.
In chiesa, cioè se
no,
pensavo. Un prete, la canonica è la casa del sotto del prete.
Faceva alloggio, diciamo, che del
confinati.
Quindi non è la prima volta che mettevano nella casa del prete della canonica.
Quello che pure che è strano è che lunedì era a Baronissi, perché ho un amico che lui fa delle ricerche sui confinati che erano su Baronissi. L'ho conosciuto per caso nel 2012 e lui sapeva che mio padre era confinato a Baronissi, che c'è stava pure Bernardina Sannaglia, ma non ne sapeva di più. E lui ha cominciato a cercare, adesso non ha trovato il secolo di confinati. Ma lunedì sera il sindaco di Baronissi non sapeva che una sua città c'era stata di confinato.
Non
mi stupisce. Comunque ho avuto il piacere di trovare la casa del prete con mio padre. L'ho preso in foto e tutto questo mi sono trovato. Ho cominciato e ho iniziato, diciamo, a fare la lezione francese del libro. Okay. Ma che adesso ho trovato altri documenti che non ci sono, una volta che la versione francese è finita, c'è qualcuno che mi farà la traduzione italiana e cercheremo di farlo pure comunicare in italiano. Ecco, adesso se avete delle domande rispondo a più tardi. Se ho risposto.
Quindi lui, no, quello che volevo chiedere, poi negli ultimi tempi aveva un po' smesso di fare attività, com'era l'ultima parte della vita di tuo padre, nel senso che era ancora dentro, cioè quanto poteva fare, era ancora, diciamo così, militante, sindacalista, faceva delle cose.
Che periodo di Francia lo doveva
fare? Sì, l'ultima parte di Francia.
Si vuol dire che già nel 49, quando siamo arrivati, aveva già 50 anni, la prima cosa che ha cercato di fare è di dire al lavoro. Questo vuol dire che è stato 10 mesi senza lavorare. E c'è una cosa che non dovevi dire, perché è proprio la verità. C'è una salumeria vicino a casa che ci ha fatto credito per 10 mesi. E questo ha cercato di così tanto dopo. La signora, la sua amica padrona, se mamma non scendeva a fare le spese, andava a cercare. E poi il suo primo impegno era soprattutto di trovare un lavoro.
Certo.
E poi finalmente l'ha trovato. Poi, diciamo che a 50 anni era veramente stanco, perché aveva il catarro, tutte queste malattie che aveva tutto da avere, diciamo, il confino, veramente non so. Ma continuava sempre il rapporto con Ricciardo a scrivere degli articoli sul suo giorno.
C'è una considerazione. C'è due considerazioni. Una è che la ricerca di Pino è un po' una punta di un iceberg, come ho parlato, centinaia di documenti, una generazione che è vissuta, la generazione che è vissuta dal 21 al 45, che ha vissuto prima guerra mondiale, fascismo, seconda guerra mondiale, l'esperienza della rivoluzione russa prima, l'esperienza della lotta di liberazione della resistenza, che di cui anch'io nelle mie ricerche, cioè, si trovano delle tracce assai significative che però, come si vede, sono proprio le punte di iceberg che navigano in un mare di di Firenze, di Sapienza. E questa generazione si è passato delle anni durezze, alcuni sono morti anche giovani, e alla fine ben difficilmente ha avuto la forza di riprendere di fronte a una situazione del tutto avversa che si presentava soprattutto alla fine degli anni 40 e dei primi anni 50. Per cui non mi meraviglia, anzi, cioè, furono pochi che anche quei pochi hanno cercato più o meno di avere un atteggiamento abbastanza riservato. Dopo il 48, dopo il 51-52, poi subentrano anche la ripresa economica, problemi esistenziali, la famiglia, un momento di benessere, quindi cioè, non mi stupisce. Cioè, però sono tutte figure che non hanno mai piegato la schiena. Questo sì. Pino mi faceva vedere una foto prima del combasso, così scherzando, e poi c'è
145.
Eccolo qui, in questa foto dove c'è Danilo, Lelio Basso e altri dirigenti socialisti, e dice loro hanno il cappotto, mio padre invece aveva la giacchetta.
Perché? Cioè, la differenza.
C'è una differenza. Cioè. E poi qualcuno si è fatto la pelliccia e la macchina e così via.
In che anni siamo lì?
Qui siamo ancora nel dopoguerra.
Per
cui già
sei, anche gennaio quando, 49.
Sei mesi prima di partire.
Quando era il Partito Socialista, anche lì, cioè, nel Partito Comunista gli avevano reso la vita, cioè, espulso come truffatore, come imbroglione, pervertito, tutto di peggio. Il Partito Internazionalista sono sorte quelle beghe dei piccoli gruppi, entra il Partito Socialista che aveva un alone di radicalità in quel momento, però anche in questo periodo le porte del Partito Socialista si chiudono, cioè per chi deve sbarcare il lunario.
Io ho fatto io questa riflessione perché diciamo che quando arrivo lo sbarco, che siano socialisti, comunisti o altro, sono tutti nudi e scarsi, non sono io. E poi non i socialisti sono arrivati ai suoi deputati, comunisti a. Mio padre, lui governo di Badoglio, l'ha combattuto, ma lui è sempre stato, diciamo, le sue idee non ha mai cambiato. A me mi diceva sempre, se uno dice che il cielo è celeste, come posso fare domani a dire che è rosso? Lui ha sempre detto la stessa cosa, non ha mai cambiato la camera del suo. Un documento soprattutto che mi ha aiutato è questo. Un verbale, un memoriale che ha scritto il Fronte Nazionale di Liberazione nel 1944, sulle 15 pagine scritte da tutta mano, nel quale racconto tutta la sua vita, nel quale racconto tutto quello che è successo, sia nel tempo di garantire il popolo, sia al confine, e soprattutto quello che è successo a Sarajevo. Perché c'è un passaggio che fa in conclusione, il quale dice, ecco un po' come quello che si mio padre, per la mia intransigenza in materia, per non aver approvato la linea politica della Russia sovietica, quando, durante l'aggressione tedesca alla Polonia, Stalin firmava con Hitler il famoso patto commerciale, spartendosi l'integralità territoriale polacco da buon compagno, per essermi messo contro la linea del partito che non condivide in questo momento per diversità di concessioni ideologiche, per aver disobbedito all'induzione e all'ordine dell'eccellenza Molinelli e per aver sconfessato l'eccellenza Togliatti, per la mia azione antimonarchica e antifascista al supersilio di Salerno, per questo e per altri motivi, il Partito Comunista mi ha onorato della sua istruzione. Devo amaramente fare la seguente riflessione. il fascismo mandava in galera o al confino usando la parvenza di istruttoria e di processo. Il partito comunista attuale espella e condanna basandosi sulla denuncia apocrifica e ipocrita dell'accusatore o di terze persone dubbia fame o moralità e rifiutandosi di interrogare l'accusato. E abbiamo tanto lottato per la libertà.
È ben duro, forse per lui intero.
Poi quando lui ha visto, diciamo, tutto quello che succedeva a Salerno, tutti questi, diciamo, stalinisti, come chiamo io, che soprattutto nelle file del Partito Comunista di quell'epoca hanno fatto entrare degli ex fascisti, tutti quelli che si sono sentiti un'anima comunista solo dopo il 25 luglio 43, l'hanno combattuto nel ventennio, ma dopo sono comunisti, e sono quelli che hanno messo tutto fuori. Mio padre, quando ha visto questo, ha scritto due lettere tra i miei togliati a risalto quello che succedeva, perché nel suo memoriale mio padre parlava delle lettere che ha seguito a Togliatti e che Togliatti non si è mosso. Allora io ho cercato a sapere se mio padre diceva questo per mettersi in valore o se veramente le lettere sono state fatte. Le lettere io le ho, le lettere all'archivio Gramsci. Ho trovato le due lettere che mio padre ha scritto a Togliatti e Togliatti evidentemente non ha risposto. Che la sola cosa che Togliatti ha fatto, la Federazione Salernitana, dunque è stata costituita il 14 gennaio del 44, Togliatti il 7 aprile del 44 l'ha messa fuori e ha messo un comitato di ricollocazione.
Come l'avesse commissariata?
Come dei fascisti dentro. E questo non sono io che lo dico, perché ho trovato due cose, parlo dei fascisti che sono entrati nel Partito Comunista, ma il capo del comitato di riorganizzazione, un certo Mario Galobieni, lui ha scritto un verbale e cita i nomi dei comunisti, dei fascisti entrati nei film comunisti, gli stessi che mio padre dice, comunque i nomi sono bugie, ci sono. E tutto questo che veramente a finire alla fine della partita.
E quel memoriale lì poi hai intenzione di pubblicarlo? Sì, hai qua dentro? Io non lo so perché.
No, qui è un po' più grande, se
sì, no, no, okay.
Diciamo sono le fotocopie dell'originale, sì, è vero, sì, che il libro è venuto un po' più piccolo.
Sì.
Ancora un'altra cosa della quale parlo nel libro. Una sera in televisione con mio padre abbiamo visto un film su Mussolini, ma non è un film, diciamo, sono le immagini dell'epoca, diciamo, messi insieme tra tutte quelle che Mussolini ha fatto. E c'era questa trasmissione in televisione in Francia che dopo c'era un dibattito. E questo dibattito dietro c'era Indro Montanelli e c'era il figlio di Mussolini. E mio padre è saltato a sentire. Avete sentito un Indro Montanelli dire che il fascismo e antifascismo erano la stessa cosa, quello delle gocce d'acqua. E forse 15 giorni dopo, sulla domenica del Corriere, trovo una lettera di Indro Montanelli dove si scrive una lettera che chiamava La Stanza.
La Stanza non conosce.
E spiegava tutto questo che sono passati in televisione. E quando mio padre ha letto questo, ha scritto una lettera aperta a Montanelli, della quale io solo le borse e ho messo pure l'integralità nel libro.
E naturalmente Montanelli si è guardato bene da rispondere.
No? D'altra parte io veramente non so se fu pubblicato o no, perché ho solo le borse, la cosa che ho ritrovato sulla domenica del Corriere è l'articolo di Montanelli, che ho pure messo nel libro. Il
memoriale su 14 pagine. L'hanno scritto qui. Una cosa abbastanza dettagliata.
Ho fatto pubblicare in colore, no? In colore che la carta bianca con il tempo di tubo giallo, ma soprattutto per vedere il modo che ha scritto, la verità, che l'inchiostro, ci sono diversi colori di inchiostro.
Sì.
Mentre invece Dino, perdonami se passo, ma che cosa non sono riusciti lì alla presentazione alla Camera del Lavoro, da, come dire, tu hai cercato di introdurre un argomento, ma
no, No, cioè, non dico, cioè, in generale, quando affrontiamo certe tematiche, tendiamo a cogliere magari aspetti ideologici, politici, contrapposizioni, senza riflettere sui mutamenti socio-economici che sono avvenuti nel tempo. Perché, ritornando a questo libro di Giuliani, c'era questa forte preoccupazione delle classi dirigenti, detto in generale. Cioè, tu sai che nel nostro ambiente, parlando del 45-46, si dice si sperava di rifare come nel 17 di Cialbiano Rosso. Questa preoccupazione è reale, cioè qui trovi dei verbali, delle segnalazioni dove Roosevelt, Churchill e così via sono estremamente preoccupati per quello che può succedere in Italia. Ora, a distanza di tempo, quando noi ci domandiamo come è stato possibile che ce la siamo presa in quel posto così pesantemente, non è per mancanza di testi, di volontà, di tutto quello che possiamo metterci, è perché il proletariato si è trovato contro un'azione convergente che era quella delle potenze imperialiste anglo-americane, della borghesia italiana, in più quella dei sovietici. Cioè, anche qui il libro, mi sembra che non ne parli, è un'altra questione abbastanza delicata. Cioè, quindi non riguarda tanto dire potevano fare di più, si sono fatti fregare, per l'amore cielo. Cioè, adesso stavo leggendo qui una cosa, cioè, quando dico che persone come Danilo Mannucci sono la punta dell'iceberg di una generazione, cioè tenga presente che era un operaio che aveva la quinta elementare, che non aveva fatto studi universitari, chissà che cosa. Cioè, e qui invece c'è un piano di studio fatto, adesso non lo trovo, ce l'avevo sotto la
mano. Lui che lo sa.
Che paese è?
Dimmi tutto.
Il piano di studio a confine.
Ah.
Che sono 200 rotte in parete lì. Cioè, quindi c'è un'esperienza politica notevole, maturata durante la prima guerra mondiale al fronte, il biennio rosso,
la lotta sindacale
che viene dopo, sì, più o meno già in questo periodo, la lotta contro la repressione statale, perché il fascismo viene dopo. Durante il biennio rosso soprattutto il proletariato italiano affronta la repressione statale, l'esilio in Francia, momenti durissimi, si trova al confino e fa uno studio di circa 212 pagine, passa, che parte la lotta delle classi alla fine del Medioevo, formazione dei comuni autonomi, formazione del proletariato agricolo, piccola borghesia e artigianato, e così via, fino ad arrivare al periodo crispino, dittatura giolittiana, il mancato sbocco della crisi del 1890, 900, periodo olimpico, periodo postbellico, monopolio delle assicurazioni. Cioè,
ma quindi questo sarebbe stato un piano di lavoro da svolgersi dal confine con gli altri.
Fatto il confine che lui ha sono 200 passapagine.
Un libro che ha scritto tutto a mano.
Quindi, quindi non è che c'è il piano solo, c'è anche
l'indice. Io ho detto il piano, l'indice.
Sì, no.
Il libro ce l'ho a casa questo. Dovrei cercare un nome là se siamo di pubblicarlo, guarda, mi mancano le tre prime pagine della presentazione. Vorrei cercare con la fine della presentazione, vedere se posso trovare un legame, diciamo, con il tempo, le tre pagine sono battute, tutto il resto, tutto c'è.
Questo
che
si dice.
La carta un po' di cattiva carità, non si deve veramente toccare con precauzione, diciamo. No? Se lo guardi
si vede da qua anche
è filmato,
come
le bruciacchiate,
non c'è la pagina. È firmato l'ultima pagina, Ponza, non mi ricordo più la data esatta, questa era la fatta Ponza.
A Ponza era lì.
E poi quando era 28enne ha fatto un altro libro.
Ma lui, scusami un attimo, lui a Ponza eravamo nel... come
è partito dal confine, dal 36 a Ponza c'era nel 37-38 in quei due anni. Poi da Ponza è stata trasferita a 28enne. Sì, sì. Ventotene ha fatto il secondo libro di geografia economica e sociale, ci sono 400 pagine, con le cartografie fatte tutto a mano, sono cose che non voglio lasciare perdere, non so come possiamo utilizzare, perché sono veramente...
Cioè,
cioè,
cartografie?
Sì.
Cartografie?
Sì, no, non so, ma...
Ha fatto questo... Ha fatto...
No, sto pensando... Cioè, sono inerenti a cosa? Cioè...
Nel mondo. Ah. Lui l'ha fatto veramente sul mondo. Non
sì, no, adesso chiedo perché...
Se tu prendi il De Agostini...
No, non lo metto come... in dubbio, però...
Cioè, beh, di fatto sta aperto, invece gli ha fatto...
No, ho capito.
Cosa. Tutte queste cose, che un po' dietro... Il PC le valorizzava molto per costruire la sua immagine, ricordo dei libri su Confinati, su Antifascismo. Tutto quello che riguardava i dissidenti è stato cancellato, cioè, però l'ambiente era quello. Per cui il fatto che 43, 44, 45, una generazione, anche l'esperienza di Garulieri, che era un sinistro e poi fa il salto della quaglia e fa le scarpe a Mannucci, era un uomo che era uscito da queste stesse esperienze, è passato dall'altra parte, cioè noi sappiamo che molti stalinisti erano persone apparentemente sincere e poi hanno sparato alla nuca a molti compagni. Cioè, gli hanno fatto le scarpe, hanno scritto porcherie, cioè, però la generazione né bene né male. Cioè, la cosa quindi secondo me deve essere studiata, però non dovrebbe stupire. Cioè, dagli altri...
tutti questi, diciamo, che hanno fatto più che lo chiamo il lavoro sporco, no? Poi sono spariti. Perché in gennaio 44 si vedono quando ci viene parlo, arrivano a metterli fuori. Ma in agosto 44, no? Il Garubiere, che è stato il capo di tutto questo, è sparito. Al congresso della Federazione Salernitana dice adesso Firenze è liberata, ma gli ritorna a Firenze. Di questo non si è più parlato. C'era un altro che si chiamava Otello Curti, che era pure lui un fascista, un comunista, è sparito. Tutti questi che erano stati messi in posto sono tutti spariti. Comunque io penso che una volta che hanno fatto il lavoro sporco, sono tutti messi fuori.
Erano tutti
messi fuori.
Anche Secchi, Secchi nel 56 appena hanno l'occasione, Secchi era il vice segretario del partito, borghighista, stalinista, ultrastalinista, e con la 56...
Ce l'ho pure, lettere di Mario Garubieri, sulle quali spiega che i fascisti che ha fatto entrare nei film comunisti, che ovviamente è filmato da lui proprio, comunque lo posso dire, se sono in giorno questo ha avuto l'autorizzazione di pubblicare il suo libro dall'Istituto Gramsci, ma l'autorizzazione è arrivata un po' troppo tardi, il libro era già stampato, quindi non ha avuto, come pure la lettera di mio padre che ha scritto gli atti, ha avuto l'autorizzazione troppo tardi di poterlo pubblicare. Saranno un altro libro, ma ci saranno pubblicati senz'altro questi. Poi mi diceva qual era il suo impegno, diciamo, in Francia. In Francia, per esempio, scriveva su Maita Nova, di cui ho riportato qualche brano di un articolo che ha firmato lo Spiritus Asper il 28 luglio del 1957. Dice così: che cosa si è fatto dal 45 ad oggi? Niente. Assai molto, assai molto. Si è fatto dell'opportunismo il più sfacciato, il personalismo il più indecente. si è fatto il famoso tripartito, si è cercato di formare il partitone di sinistra aprendo la porta a tutti gli flutti del leader fascista. Si sono adulati e ricercati le ex camicie nere che venivano di nuovo a galla di un lisciato di rosso e si gettava al mare chi levava la voce, vecchi elementi associati sotto il peso di 20 anni di lotta, di galera, di privazioni, di confino. Si è giunta la calomnia e peggio. Si è approvato il famoso articolo 7 della Costituente avvarando di colpo tutte le malefatte del fascismo, dal tribunale speciale alla fucilazione, dall'espedizione punitiva allo stupro e all'assassino, dalle purghe alla devastazione, al confino di polizia, e tutte le sofferenze del popolo italiano attraverso un ventiero di sangue, di latte e di privazione sono state sacrificate sull'altare dell'alienismo il più saciato. Comunque scriveva l'articolo in questo senso che andava in carica.
Questo
dove
l'aveva pubblicato? Questo?
No, no. L'articolo, io sono di Abramo, c'era l'articolo di Abramo, che c'è stato Massimo Ortali, il curatore dell'archivio anarchico italiano, attraverso la data di contatto, e che mi ha ritrovato questi due vecchi giornali che mi ha fatto piacere di vedere.
Che lui era in contatto con Umanità Nuova attraverso questo Bielli che dicevi prima?
Non saprei dire, penso di sì, non saprei dire. Perché io so che a casa Umanità Nuova arrivava spesso. Perché lui in Francia il suo giornale che poteva comprare era la stampa, e lui riceveva l'antifascista di Umanità Nuova, so che l'altro non mi ricordo, mi riceveva molto giornali dall'Italia.
Del resto lui in quella fase lì era in una condizione sostanzialmente di isolamento politico rispetto al resto, diciamo, sia degli ambienti della sinistra comunista.
Poi della Federale di 44.
Sì, cioè una volta rientrato in Francia.
Ah, in Francia no. In Francia, diciamo, ha trovato i suoi ex compagni comunisti del partito francese, comunque ha lavorato con lui, perché io ricordo che la domenica mattina andava sul mercato di Gardan, la città, e andava a vendere l'umanità domenica.
Ah sì?
Sì, sì, questo mi ricordo. Scherzando dicevo, stamattina vuoi in chiesa.
Che lavoro aveva trovato alla fine?
Alla fine a Gardan c'era una fabbrica di alluminio. E comunque è arrivata in questa fabbrica, ma come aveva una salute debole, l'hanno messa nel laboratorio di ricerca e c'è stato per 10 anni, 60 anni è andato per ricerca. Un'altra cosa che ricordo bene, negli anni 68 ci sono stati i famosi sciopero di Francia, e poi io ho partecipato, sono andato nelle file della CGT, la Confederazione Generale del Lavoro a un portero sul Mastico. E la sera quando sono entrati in casa mi ho chiesto, diciamo, come è andato, mi ho spiegato un po'. E mi disse, peccato che non avevo 20 anni niente, se no sono venuto come te. Ma mi ha detto, hai fatto bene, mi ha detto proprio niente. E poi la sera quando sono andato a pubblicare, ho venuto a casa, sulla mia scrivania ho trovato tutti gli articoli del giornale quando è stato espulso dalla Francia nel 1936, senza dire una parola. Questo lo dire Pino. Fai quello che pensa, ma guarda come voglio farlo. Adesso ogni tanto faccio qualcosa, se un po' terribile, l'ultimo sono stato è quel ragazzo francese, Remy, è stato ucciso, però non mi ricordo. Diciamo che la storia di mio padre, lui ha fatto anche altri, perché ce ne sono stati solo, ce ne sono stati molti per lui. silenzio.
No, ci sta. Si sente la pioggia.
Comunque mi sembra di capire che la preoccupazione di tuo padre, forse perché voi siete cittadini italiani. Siete cittadini italiani?
Ah, sì, 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 sì. Sono nato italiano, vengo in Italia, scienze del francese non mi hanno mai avuto.
Tra l'altro il ritorno in Francia avvenne una situazione estremamente pesante di forte razzismo contro gli italiani. Quindi non era un esilio dove andavano a trovare qualcosa di meglio. Sapevano quello che lasciavano, sapevano quello che trovavano in una Francia risentita fortemente contro gli italiani. Quindi la sconfitta italiana è stata estremamente pesante per la famiglia Mannucci come per altre famiglie, perché ci furono altri esuli che tornarono in Italia sperando non solo di trovare una situazione politica più favorevole rispetto a quella che avevano lasciato negli anni 20, ma anche una situazione economica che gli permettesse di vivere. Invece alcuni furono costretti, beh, anche Salvador, che ho pubblicato a un certo momento, a Schio, situazione simile, perché anche lui era segretario di Camera del Lavoro, è costretto ad andare in Svizzera lasciando qui la famiglia, che era una situazione difficile.
Quello che era difficile in quegli anni 50, soprattutto, perché l'Italia era intanto in guerra contro la Francia, gli italiani che erano in Italia erano tutti dei seguaci di Mussolini, erano tutti fascisti, perché con i francesi, posso dire, i partigiani erano solo con i francesi, ci sono stati, hanno dimenticato Petain, hanno dimenticato la Varna, hanno dimenticato tutti gli ebrei che avevano mandato lì in Germania, questi francesi l'hanno dimenticato. La resistenza c'era solo in Francia, in Italia non c'era.